Überall Konfetti, il podcast italo-tedesco che non ti aspetti.
Ciao e benvenuti zu unserer zweiten Folge der zweiten Staffel von Überall Konfetti. Heute sprechen wir über ein Thema, das uns alle betrifft und gesellschaftlich auch polarisiert: Familie. Und davon gibt es mittlerweile sehr viele unterschiedliche Arten.
Vielen kommen bei dem Wort Familie Bilder von Vater, Mutter, Kind in den Kopf. Ma la famiglia tradizionale non è l'unico modello che esiste. In Italia si parla di famiglia queer, mentre in Germania i termini per descrivere famiglie con modelli alternativi sono un po' più tecnici. Parole come il co-parenting e il single parenting iniziano ad essere comuni, mentre il termine delle cosiddette Rainbow Families esiste già da più tempo.
In Italien gibt es viele Jugendliche und junge Menschen, die sich nicht mehr nach einer klassischen Familie sehnen. Einer aktuellen Studie zufolge zählen 46% der jungen Menschen in Italien auch ihre Freunde zur Familie.
Die italienische Autorin Michela Murgia, die im August 2023 verstorben ist, hat genau dafür den Begriff der Familia queer geprägt. Nach ihrer Definition beruht eine queere Familie nicht auf Blutsverwandtschaft, sondern darauf, sich die eigene Familie nach eigenem Willen aussuchen zu können. Ja, und mit der großen Öffentlichkeit, die diese Autorin in Italien hatte und auch jetzt nach ihrem Tod immer noch bekommt, hat sie unter vielen jungen Menschen auch die Idee verbreitet, dass es viele Möglichkeiten gibt, Familie zu sein und zu leben.
Vogliamo sapere da voi come vedete la famiglia oggi e cosa essa significa per voi. Abbiamo chiesto a Greta che ci racconta i suoi pensieri.
Ciao, sono Greta, uso pronomi femminili e oggi vi parlerò della famiglia. Nella mia vita ho avuto l'opportunità e la fortuna di avere più di una famiglia. Sia quella d'origine che quelle che mi sono costruite sono diverse e per questo sono entrambe tutte molto belle. La cosa che mi dispiace di più del modo in cui si vive la famiglia in Italia è che si pensa che ce ne sia solo una, quando in realtà ne si hanno molte e tutte possono darci cose diverse. C'è molta insofferenza da parte anche mia e dei miei amici di vivere la nostra famiglia di origine, perché spesso diventa un luogo in cui le nostre forme si cristallizzano e non ci danno la possibilità di essere altro, se non con molta fatica. Questo però non nega l'amore che ci sia di fondo e un grande affetto che ci ha anche plasmato e che forse ci aiuta nel ricercare nelle altre famiglie che poi ci costruiamo qualcosa di diverso, qualcosa di più libero. E ultimamente sto molto pensando alla parola comunicazione quando penso alla famiglia, perché è sempre stato qualcosa che forse manca nelle famiglie italiane sin da tantissimo tempo fa, e mi ricordo la storia di mia nonna che ha scoperto solo quando è nata sua sorella che effettivamente avrebbe avuto una sorella, perché non gliel'avevano raccontato e non l'avevano resa partecipe di una gioia così grande che com'è quella di avere una sorella accanto. E quindi penso che una cosa bellissima e importante che si potrebbe fare sarebbe quella di implementare la comunicazione nelle nostre famiglie e anche di pensare all'esistenza di famiglie altre che non escludono la famiglia tradizionale, ma che non la vedano come essenzialmente l'unica forma in cui si può costruire una famiglia. Ed è per questo che per me è importante che vengano riconosciute anche le famiglie queer di coppie omogenitoriali, perché è importantissimo che ci sia questa rappresentazione di famiglia che vada oltre anche alla concezione che noi stesse abbiamo di un'idea di famiglia.
Greta erzählt uns von ihren zwei Familien, ihrer Kernfamilie, also den Blutsverwandten, und ihrer Wahlfamilie, der Familie, die sich für sie aus Freunden und Personen zusammensetzt, die sie sich selbst ausgesucht hat. Kommunikation, sagt sie, sei ihr in Familien besonders wichtig. Dabei ist es ganz egal, von welcher Familie wir hier reden.
Sie hat Familie auch als offenen, befreienden Raum beschrieben. So wünscht sie sich eine Familie.
Vanessa, diamo uno sguardo alle forme di convivenza familiare che ci sono in Germania per dare un po' un quadro più completo.
Also in Deutschland spricht man, wie du ja eben schon erwähnt hast, von der klassischen Familie, also von der Kernfamilie, wenn die aus Mutter, Vater, Kind besteht. Dann gibt es aber natürlich noch Familien mit alleinerziehenden Eltern, da viele Ehen in Deutschland ja auch leider geschieden werden. Manche Frauen entscheiden sich aber auch explizit, ohne Mann Mama zu werden. Außerdem gibt es dann noch sogenannte Patchwork-Familien. Das sind meistens Familien, in denen zwei Menschen mit ihren Kindern eine neue Familie gründen. Die jeweils anderen Elternteile bleiben aber trotzdem ja Teil der Familie.
Das ist ganz schön viel. Und dazu kommt, wie vorhin schon erwähnt, ja auch noch die Regenbogenfamilie. Also lesbische, schwule, bisexuelle, transgeschlechtliche oder intergeschlechtliche Elternteile, die gemeinsam eine Familie gründen. Es gibt aber auch ein neueres Modell und Verständnis von Elternsein, das sogenannte Co-Parenting.
In Italia la co-genitorialità non è molto diffusa, mentre in Germania sta diventando sempre più nota. La cosa interessante della co-genitorialità è che non riguarda soltanto le coppie gay e lesbiche, ma viene presa in considerazione anche dai single etero che non hanno un partner, ma desiderano avere un figlio.
Gianni Vitucci kommt aus Florenz und lebt seit vielen Jahren in Berlin. Im Interview unterhalten wir uns über seine Erfahrungen mit Co-Parenting.
Ciao Gianni, benvenuto qui a Überall Confetti.
Grazie dell'invito.
Gianni, tu sei gay e hai una figlia con una donna lesbica. Ci puoi raccontare un po' com'è nata questa costellazione familiare?
Allora, molto velocemente, io da quando ho fatto il mio coming out, per me era molto chiaro il mio desiderio di voler comunque diventare genitore. E già questo dice qualcosa, questo comunque, perché fondamentalmente negli anni 90, appunto, era una scelta, o uno era omosessuale o sceglieva di invece continuare a essere eterosessuale e poi diventare genitore. E invece io appunto ho sempre lottato contro questa determinazione, diciamo, e niente, poi dopo tanti anni di tentativi un po' alla cieca, un po'... Così, qui a Berlino ho scoperto che c'era un sito che si chiamava Family Ship, che si chiama familyship.org, dove ho fatto un profilo e mi sono messo alla ricerca, diciamo, di una cogenitrice, perché questo era quello che io volevo. Volevo un figlio anche, una madre per mia figlia o mio figlio eventualmente. E appunto, poi ho sentito parlare anni fa di questa opzione, che era il co-parenting, e attraverso questo sono diventato padre.
Quindi hai una figlia, non state insieme, ma insieme educate vostra figlia. Come funziona di preciso?
Fondamentalmente, appunto, tu conosci una persona o due persone. Appunto, nel mio caso, io avevo conosciuto Christine e Miriam, perché erano una coppia all'epoca. E ci siamo conosciuti, abbiamo incominciato a parlare, a uscire insieme, a fare le vacanze anche insieme, come fanno due persone che si conoscono, però con questo Hintergrund, con questo pensiero di diventare possibilmente, se la costellazione funziona, insieme genitori. Con me Cristina ha funzionato, loro si sono lasciate durante il nostro processo di conoscenza e io e Cristina abbiamo deciso di continuare insieme. Dopo un anno abbiamo deciso di farlo, dopo qualche mese Cristina è rimasta incinta e niente. Poi addirittura abbiamo deciso di convivere per un periodo. Per i primi anni, che sono anche più delicati, che richiedono più sforzi, eccetera, eccetera. Per cui eravamo come due conviventi che però condividevano questa genitorialità. Poi, quando Mila è diventata abbastanza grande, abbiamo deciso ognuno di prendere una casa e di fare un modello 50-50, Per cui mia figlia ora è una settimana con me e una settimana con sua madre.
Da un punto di vista legale, come funziona?
Allora, io e Cristine e Milla abbiamo fortuna perché fondamentalmente ricadiamo sotto la costellazione di una famiglia eterosessuale non sposata, per cui un padre, una madre, non ci sono stati assolutamente complicazioni. Le complicazioni vengono quando il modello non viene contemplato e ce ne sono tanti, per cui due genitori e due padri con una madre o due madri e due padri, e allora lì ci sono i problemi riguardanti l'adozione. Perché fondamentalmente, come diciamo, è come un po' Rise nach Jerusalem, il fatto che ci sono solamente due sedie e a volte ci sono tre o quattro giocatori.
E hai già detto appunto che ci sono anche altri modelli. Noi in questa puntata parliamo proprio di modelli di famiglie alternativi. Magari conoscete anche altre coppie, altre situazioni, ci puoi elencare qualcosa per completare un po' il quadro?
Sì, io ho fondato un network di padri queer a Berlino e ora siamo 200 padri solo appunto a Berlino e ci sono le costellazioni più colorate, diciamo, per cui appunto come ti dicevo, quella forse più classica è un padre con una coppia lesbica, però appunto. Da qui ci sono tutte le possibili varianti. Ci sono anche, per esempio, genitorialità altruistiche, si chiamano, per cui c'era una madre, che era già rimasta incinta con una one night stand che cercava un co-padre, che poi, l'ha trovato in un ragazzo omosessuale che ora sta procedendo al processo di adozione, per dire.
La società fa passi in avanti, tu negli anni 90 per la prima volta hai avuto questa idea. Ora voi state a Berlino, dove sicuramente, come sappiamo tutti, è anche un melting pot di tante cose, trovi forse più facilmente persone che si trovano nella stessa situazione. Come percepisci in generale nella società lo sviluppo e anche la comune accettazione, diciamo, di nuovi modelli che non sono quelli ritenuti classici?
Io tra l'altro sto facendo un progetto per cui viaggio in Europa ad intervistare famiglie queer, per cui diciamo mi rendo conto che a Berlino viviamo nel futuro, cioè nel senso viviamo veramente 10-15 anni nel futuro, per cui per me è anche importante appunto fare interviste, andare in giro, parlarne. Perché è importante far vedere, dare speranza al resto d'Europa, far conoscere le opzioni che ci sono e che per il resto dell'Europa ancora, sono considerate futuristiche.
Cosa intendi?
Il fatto è che quando viaggio nel sud dell'Europa, soprattutto in Portogallo, in Grecia, in Italia, la omogenitorialità è molto legata alla genitorialità per altri o alla surrogata oppure alla banca del seme. È chiaramente un'opzione. Io ho delle remore etiche personali, ma chiaramente questo poi dopo nella libertà e nella legalità va tutto bene. Però appunto per me questa è una opzione che tante persone che non è accessibile per tante persone da un punto di vista prettamente economico, perché la surrogata costa tantissimo, per cui solamente persone con certe entrate se lo possono permettere, oppure che sono in coppia, però tutte le altre persone che sono single, che non hanno queste capacità economiche, si vedono precluso già dall'inizio questa possibilità, per cui per me io mi sento un po' l'alfiere, diciamo, del co-parenting, perché per me è un'opzione molto, fra virgolette, umana, accessibile e democratica.
E tu, appunto, sei italiano, sei nato e cresciuto a Firenze e torni anche spesso in Italia, sei in giro per l'Europa. Conosci in Italia amici, conoscenti che si trovano forse in una situazione simile, ma non sanno come affrontarla e prendono davvero speranza da quello che gli hai da raccontare delle tue esperienze?
Personalmente non conosco, però nel senso vedo quando pubblico un'intervista, ci sono molti feedback di persone che dicono wow, interessante, non lo sapevo, non avevo mai sentito di questa opzione. C'è una remora ancora di carattere sociale quasi a dire ma come? La famiglia si fa solamente all'interno della relazione, per cui c'è bisogno veramente di mostrare, di farsi vedere, di farsi conoscere e far vedere la semplicità poi di questo modello. Chiaramente ci sono delle difficoltà che vanno superate, per questo io ho scritto anche con i nostri babbi gay un libro per, come si può dire, cementificare un po' la prima generazione che ha fatto il co-parenting, perché io mi sento un po', fra virgolette, un carbonaro, un iniziatore che lo ha fatto nella inconsapevolezza totale, e ci sono tante cose, tanti problemi, tante che se lo avessi saputo, se avessi avuto la possibilità di confrontarmi con altri padri e genitori, dice, ah, ma è chiaro, si fa così, si fa così. Come tutti i genitori, etero, homo, bi, queer, gli errori ci sono, si fanno e ci sono lì per migliorare. Insomma.
Chi è contro altri modelli della famiglia spesso dice che è un problema per il bene dei figli non avere genitori, fra virgolette, classici. Cosa gli risponderesti dalla tua esperienza?
Sto un po' sorridendo perché è talmente una osservazione che si fa sempre e che non prende mai in considerazione i figli, prende sempre in considerazione solo i genitori e quello che hanno in testa e come sono stati educate queste persone 40 anni fa. Io ti farei vedere tutti i bambini arcobaleno che io conosco. Non voglio dire che sono migliori né peggiori, perché dipende solamente dall'educazione che gli viene data dai genitori. Per cui il problema non è nei bambini, nella testa dei bambini, ma è nella testa dei genitori. Come io dico sempre a mia figlia, se qualcuno ti dice che la tua famiglia non va bene, te pensa che il problema non è nostro, ma è loro. Per cui te devi aiutarli a fare capire cos'è una famiglia e cos'è amore.
Gianni hat erzählt, dass Co-Parenting quasi noch immer Zukunftsmusik ist und nicht sehr weit verbreitet. Er hat mit Christine eine Tochter bekommen. Als die Tochter der beiden noch klein war, haben sie sich sogar entschieden, zusammen zu wohnen, obwohl sie ja gar kein Paar waren und sie wollten sich einfach so besser um das Kind kümmern. Mittlerweile teilen sie sich die Elternschaft. Eine Woche lebt die Tochter der beiden bei Gianni, die andere Woche bei Christine. Gianni sagt aber auch deutlich, als Single Vater oder Mutter zu werden, ist nicht einfach. Das hat rechtliche, soziale, aber auch finanzielle Gründe. Sein Familienmodell ist daher in Deutschland eine Besonderheit, in vielen anderen Ländern aber gar nicht denkbar.
Esatto, come mi ha detto, in Italia è quasi un modello che per gli italiani che sentono parlare viene dal futuro, mentre in Germania è già possibile. Comunque, nel corso della storia, l'idea di famiglia è spesso quella tradizionale. Per esempio, i genitori single hanno il più delle volte grossi problemi. Spesso non sono in grado di lavorare a tempo pieno per la cura dei bambini, ma allo stesso tempo dipendono dal loro lavoro per il salario. Questa può essere una dura prova.
In Italien ist, und das noch stärker als in Deutschland, dann immer auch die ganze Familie gefragt bei der Kinderbetreuung. Gerade Großeltern kommt dann eine wichtige Rolle zu. Aber auch das ist mittlerweile oftmals gar nicht mehr so einfach, weil viele Menschen ja gar nicht mehr an dem Ort wohnen, wo die Eltern leben. Dann sind sie auf Kita oder andere Betreuungsangebote angewiesen. aber das ist, wie auch hier in Deutschland, gar nicht so ein einfaches Thema. Wir haben mal einen frisch gebackenen Papa gefragt, wie für ihn die Betreuungssituation ist. Marco ist Italiener, lebt aber aktuell in Karlsruhe.
Ich habe mich entschieden, Elternzeit zu nehmen, weil ich das sehr wichtig finde und weil ich auch so seit Anfang an vollständig so wirklich hundertprozentig dabei sein möchte und auch so in diese erste neue Phase des Lebens für mich, aber auch für meine Partnerin und einfach dabei sein wollte und mich auf das Kind, so auf unseren Sohn konzentrieren wollte und natürlich auch ganz wichtig fand, so viel wie möglich meine Partnerin nach der Geburt so unterstützen zu können. Elternzeit ist einfach die Möglichkeit, sich von der Arbeit befreien lassen in Deutschland und zu den Elternzeit, was bis zu 3 Jahre dauern kann, gehört auch die Möglichkeit, Elterngeld zu beantragen. Und das Elterngeld bekommt man vor 12 Monate bzw. 14 Monate, wenn beide Elternteile Elternzeit nehmen und der Mann oder eine von den zwei Elternteilen mindestens 2 Monate nimmt, frei von der Arbeit, sagen wir so. Das Elterngeld sind 60% von dem Gehalt, von dem durchschnittlichen Gehalt der letzten 12 Monaten und man muss mindestens 12 Monate gearbeitet haben, bevor man tatsächlich Elterngeld beantragen kann. In Italien, soweit ich weiß, ich bin in der Sache nicht so gut informiert, dadurch, dass ich die Erfahrung hier in Deutschland gemacht habe und nicht dort in Italien, sind für die Väter maximal 10 Tage Elternzeit vorgesehen, wo man so volle Lohn bekommt und kann man natürlich die Elternzeit auch nehmen als Vater, aber dann kann die Mutter das nicht nehmen. Und ich finde wirklich sehr, sehr wichtig hier, dass in Deutschland so viel gemacht wird, damit wirklich beide Elternteile mit dabei sein können. Ich glaube, das ist dann wirklich ein entscheidender Punkt, dass wirklich, es ist eine große Änderung und auch so ganz, ganz wichtig, dass seit Anfang an für das Kind wirklich beide Elternteile präsent sind und eine gute Bindung mit ihm oder mit ihr aufbauen können.
Come abbiamo sentito, Marco ci ha parlato del fatto che con un bambino la vita cambia completamente. Und dabei ist es wirklich egal, in welcher Konstellation man am Ende ein Kind erzieht, denn meistens wird man dabei Eltern oder Genitori.
Woher diese beiden Wörter kommen, wissen wie immer Anna und Marco.
Eccoci qui, alla fine di un'altra puntata di Collaborazioni Fruttuose, die aus dem Co-Parenting unserer Co-Hosts Vanessa und Johanna entstanden sind. Hey, aber du scheinst ziemlich abgelenkt zu sein. A cosa stai pensando?
No, ero concentrato sul tema dieser Folge. Ich habe mich nur gefragt, ob Johanna e Vanessa in quanto Co-Host siano co-genitrici, genitori. Wie dekliniert man eigentlich dieses Wort gendergerecht? Genitore uno e genitore due? Aber es ist comunque il genitore. Auf Deutsch ist es indubbiamente viel einfacher. Die Eltern esiste solo nella forma plurale, come pluralia tantum, e i plurali in tedesco non hanno genere.
Zum Glück, almeno quelli. Das stimmt. E se vogliamo indicare un genitore solo, possiamo comunque farlo. Mit diesem strano zusammengesetzten Wort Elternteil, una parte dei genitori. Zwar ist Elternteil maskulin, weil der Teil come parte di un insieme, a differenza di das Teil, qualcosa di separato come das Ersatzteil, pezzo di ricambio, aber viele deutschsprachige Menschen denken che si dica das Elternteil. Che sembra anche più inclusivo, no?
E l'etimologia di queste due parole è del tutto trasparente. Eltern deriva da Eltern, scritto non con la E, ma con la A umlaut all'inizio. Eine Substantivierung vom Adjektiv alt, i vecchi insomma. Ah, e pensa che fino all'Anfang des 20. Jahrhunderts non esisteva il singolare Elternteil. Dobbiamo in particolar modo alla Fachsprache der Psychologie la comparsa di questo termine. E beh, e genitore stammt aus generare, zeugen, was wiederum aus dem lateinischen genus generis kommt, cioè Geburt, ma anche geblüht.
La stirpe, una parola dal suono molto aulico, die aber eigentlich einfach aus der lateinischen Bezeichnung für Holzstamm kommt, ed è infatti imparentata con parole come istirpare, sterpaglie e molto molto alla lontana, tramite gli indoeuropäischen Ur-Ur-Ur-Ur-Urgroßeltern, auch mit appunto dem Wort Stamm, che oltre al ceppo indica anche una formazione sociale con omogeneità di costumi, credenze e lingua.
Ach, imparentato, sagst du? Verwandt? Weißt du, ich habe lange geglaubt, dass es eine Verbindung zwischen Verwandt und Parente gibt. Naja, klar, nicht nur in der Übersetzung meine ich. Aber Parente sembra parete e Verwandt contiene Wand. Aber vielleicht funktioniert mein Gehirn einfach nur komisch.
Nur teilweise. Also nein, niente di quello che hai detto in realtà è vero.
No, vabbè, ma lo so. Però ammetti che è un bel Eselsbrücke per ricordarsi le due parole.
Das stimmt. Verwandt è in realtà anche il participio passato di verwenden, in diesem Fall mit der Bedeutung von verweisen, rimandare a qualcosa o appunto a qualcuno, facente parte des gleichen gruppo familiare. Vorwand im Mittelniederdeutschen bedeutete nämlich verbunden, verbündet.
Parente dagegen ist mit genitore verwandt, viene dal verbo latino parere, ovvero partorire, und bezeichnet also all die Personen, die von einer progenitrice comune geboren worden sind. E non è quindi un caso che auf Französisch und Englisch zum Beispiel les parents, the parents, siano i genitori und nicht die Verwandten.
Das finde ich eine wirklich lustige Eselsbrücke von Marco mit parete und parente. Es ist ja schon auf einer Sprache kompliziert, über Eltern und Familien zu reden. In einer Fremdsprache kann man dann schon einmal wirklich durcheinander kommen.
Aber wirklich, genitori, parents o Eltern. Wir abbiamo presentato qualche forma di famiglia. Voi come la vedete? Diteci la vostra opinione seguendoci sui social o scrivendoci una mail.
Allora, adesso siamo alla fine. Ci sentiamo alla prossima puntata di Überall Konfetti. A presto, ragazzi!
Überall Konfetti. Dieser deutsch-italienische Podcast wird in Zusammenarbeit mit dem Büro Via Vai, den DAAD-Lektorinnen in Italien und mit Unterstützung der Deutschen Botschaft in Rom realisiert.